DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
È un luogo comune che in una nave da crociera si incontrino soltanto coppie, anziani, genitori con bambini, gente che viaggia così perché è in un momento della vita in cui il viaggiare rappresenta la massima aspirazione, perché non lo si è mai fatto, perché è bello farlo, per tante ragioni. No, l'uomo che sto tenendo d'occhio da qualche minuto sicuramente ha tutt'altra attitudine. Non mi sembra uno che non abbia già viaggiato, ma mi sembra soprattutto dalla maniera in cui si pone di fronte alle vetrine dei tanti negozi della nave da crociera, uno che ha sicuramente a che fare con il commercio. Se poi aggiungo un anello al suo dito, un collier, degli orecchini preziosissimi, qual ha un orologio tempestato di diamanti, beh, mi viene da pensare che quest'uomo abbia a che fare con le pietre preziose. Il Covid per qualcuno ha rappresentato un momento di isolamento, invece per lei il Covid cosa ha significato?
Per me il Covid è stato un momento di forte cambiamento, perché io sono un ex manager d'azienda, quindi lavoravo per un grosso gruppo internazionale della pubblicità online e gestivo i grossi clienti di questo gruppo.
Quindi per lei non c'è stata interruzione fisica dal lavoro, continuava online?
Esatto, ho continuato online e ho peggiorato notevolmente la qualità di vita, come molte persone hanno visto nel post-Covid, perché il fatto che si lavora tanto tempo da casa aumenta tantissimo i ritmi di lavoro, quindi lo stress era aumentato tantissimo, non c'era più un'ora di lavoro, c'erano più call, più telefonate, c'era più tutto.
Tutti sanno che sei a casa, quindi ti chiamano a qualunque ora, tanto stai a casa.
Esatto, esattamente così.
So bene.
Per cui alla fine ho detto, ma io veramente voglio finire così, cioè la mia vita sarà questa, e se dovessi perdere il lavoro a 55 anni, lo ritroverò in questo ambito? Non è quello che voglio fare. Quindi, siccome io il mondo delle pietre preziose lo conosco da 20 anni, perché ho un carissimo amico con cui ho sempre collaborato a livello amatoriale, lui mi ha insegnato tutto.
Certo, era una passione.
Era una passione, passione proprio innata da DNA, perché mio nonno in realtà era orafo. Però mio padre non ha continuato purtroppo la tradizione di famiglia, ha saltato una generazione, ma io il DNA ce l'ho.
Ma da piccolo andavi nel laboratorio del nonno?
No, perché nonno l'ha chiuso abbastanza presto.
Quindi non ha mai frequentato?
Mai frequentato, è proprio
oggetti preziosi.
DNA.
A casa eravate pieni di pietre preziose, oro?
No, ce l'aveva mio nonno, semmai, ma non frequentavo il mondo
delle
pietre
preziose. Cioè non era come la miniera dei 7 nani?
No, che questo è un immaginario meraviglioso che molte persone hanno di queste miniere.
Che diamanti tagliati, sono belli,
esatto,
brillocconi.
Esatto, sono già tagliati e escono dalla roccia così. Non è così romantico.
Io pensavo fino a qualche anno fa.
No, non è così purtroppo la situazione.
Vabbè. Com'è stato il cambio? Però perché è fondamentale.
Allora, fortunatamente il mio hobby è anche un potenziale lavoro, quindi certo, devo dire che io avevo una backup solution, come si dice, no? Quindi non ho fatto il salto nel vuoto che molti guru online ti dicono di fare, vai a lavorare alle Maldive. No, non funziona così, devi avere un'alternativa. Un'alternativa dove io ero già preparato e comunque ho portato il mio know-how che ho, che
cioè
avevo
gli strumenti professionali, esperienza,
esatto, del mondo della pubblicità,
l'ha spostata da altre cose, esatto, alle pietre preziose.
Esatto, non mi occupo di vendere pubblicità ai grossi clienti, ma mi occupo di vendere pietre, ma alla fine il commerciale più o meno fa lo stesso lavoro sia da una parte che dall'altra. Quindi ho chiamato l'amico mio e ho detto basta, mi licenzio e vengo a collaborare con te. Ti va?
L'amico aveva un'impresa avviata, funzionava.
Sì, 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 l'amico ha una ditta. Non
cioè lui del Covid
funziona.
Se ne è sbattuto, perché alla fine cosa cambia per lui, no?
Per lui è cambiato relativamente poco. Anzi, devo dire che il Covid ha aumentato l'acquisto di diamanti in tutto il mondo.
Gli investimenti. Sì, poi viene questa idea post-atomica, apocalittica. Finisce il mondo, varrà soltanto le cose che hanno un valore oggettivo per tutti, che vanno in giro, si vendono le catene.
Però questo è vero in realtà, sì, nel senso, nella seconda guerra mondiale sappiamo che molti ebrei si sono anche non tanto salvati, ma quanto hanno poi recuperato la loro attività perché avevano diamanti, e quindi diamanti in tasca si nasconde facilmente, quindi sono riusciti a tenere parte del capitale. Quindi è vero, sì, una manciata di diamanti in tasca, magari ho anche un milione in tasca, ma nessuno lo sa, e quindi sì, è un bene che si trasporta facilmente.
Un sacchettino di diamanti fino a quanto può valere, per dire, uno quanto si può portare in tasca senza che non darne l'occhio, quello che metto nel portafogli al posto di quattro spicci.
Ah, se parliamo di diamanti, chiamiamoli bianchi, cioè quindi quelli in colore, anche qualche milione, ma se avessi diamanti fancy color, quindi rosso o blu, decine di milioni volendo, posto che sono diamanti difficilissimi da trovare e costano tantissimo, però è facile avere milioni addosso.
Poi nella media uno smette al posto di 2-3 euro di soldi spicci 4-5 diamanti e volendo c'ha il tutto il capitale in tasca.
Volendo sì, certo, poi il capitale
se lo fregano, però è finito.
Esatto, e poi va anche monetizzato questo capitale, non è così facile, l'oro è facile da vendere, il diamante è un pochino più complesso da vendere, però potenzialmente.
Perché deve avere un certificato, immagino.
Beh, non è quello, bisogna avere un canale di distribuzione, cioè io ho dei diamanti ma non sono del settore, a chi lo vendo? Vado su eBay.
Cioè compro diamanti non esiste, come compro oro?
No, esatto, compro oro, esiste, vado là, monetizzo, c'è una quotazione, anche il diamante ha una quotazione di borsa, però già il diamante c'è l'IVA, quindi comprando il diamante comunque io so che devo pagare l'IVA. Sì, solo l'oro non ha l'IVA, i metalli, diciamo, il diamante c'è là, ma il problema non è tanto quello, il diamante comunque nel tempo cresce, quindi è un investimento, il problema è quando lo devo andare a vendere, cioè chi lo vendo? Se lo vendo a commerciante ci guadagno comunque poco, perché il commerciante
deve rifarci il suo
margine. Esatto, cioè, ma perché devo comprarlo da te privato? Io il mio fornitore lo compro lui, se lo compro da te perché deve costare meno del mio fornitore, e quindi il margine
è certo che se li vende perché ha bisogno, si gioca anche su questo.
Esatto, io a volte aiuto le persone private che hanno bisogno di vendere diamanti, perché io ovviamente ho il canale di distribuzione, quindi glieli vendo io, ho una percentuale, glieli vendo, in quel caso il guadagno ce l'hanno, però se uno non ha un canale di distribuzione ha difficoltà. Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always? With the ocean, where I unravel, be me only, be the water where I'm waiting. You're my river running high, run deep, run high.
I follow you deep sea, baby. I follow you dark boom honey. Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Chi non avrebbe mai desiderato di essere un maneggiatore di oggetti preziosi? Chi mai non avrebbe immaginato una volta nella vita di dare un calcio a un sasso e improvvisamente escono fuori diamanti scintillanti, già tagliati, topazi, rubini, esattamente come nella miniera dei sette nani? Beh, la realtà è tutt'altra. È tutto tracciabile il diamante?
Diamante sì, perché beh, 20 anni e passa fa c'è stato il problema del Blood Diamond, no? I diamanti di guerra, e da quel momento, da quello scandalo, è uscito fuori il...
Lo raccontiamo un po', perché magari non è che tutti lo sanno.
Sì. Allora, è successo soprattutto in alcune zone dell'Africa, certo. Per cui gli stessi guerriglieri africani schiavizzavano la popolazione e la obbligavano a raccogliere i diamanti che poi vendevano al mercato nero, diciamo, per comprarsi le armi. Quindi è uscito fuori questo scandalo e a quel punto tutti i paesi produttori e estrattori di diamanti si sono messi insieme, hanno fatto si chiama Kimberley Process, che è appunto un procedimento che prevede che il diamante venga tracciato dall'estrazione fino alla vendita. Siccome la De Beers è il monopolista di diamanti, ha circa il 90% del mercato, è anche facile fare questa cosa, perché quando hai soltanto un acquirente, grosso modo uno che compra la maggior parte di diamanti, si può fare, quindi non c'è più questo sfruttamento della popolazione, che poi non era fatta dagli occidentali, era fatta dagli stessi,
conterranei.
Per cui ora tutto è tracciato, e anzi l'industria del diamante non è una cosa non etica, ora è anche etica, perché comunque dà da lavoro alle popolazioni locali, e comunque chi ha le miniere, che sono fondamentalmente occidentali, comunque non è che trattano male. Io, insomma, mi è capitato di conoscere persone, la popolazione vive di quello, e anzi sono anche delle piccole attività di diamanti che sono quelli che raccolgono per conto loro, che sono i diamanti che raccolgono sui fiumi, perché non per annoiare, ma il diamante ha due tipi di estrazione, l'estrazione mineraria, non so se hai visto quei grossi buchi che ci sono al terreno, che sono anche un chilometro, perché il diamante non si trova sottoterra, cioè si forma sottoterra ma a 300 chilometri. Quindi quello che noi andiamo a recuperare è quello che in epoche geologiche è uscito fuori con le eruzioni vulcaniche.
Cioè, se uno andasse sotto 300 chilometri, pieno di diamanti?
Sì, assolutamente pieno. Sì, insomma, ci sono, si formano a quella profondità, però non è possibile arrivarci. Si forma a quella profondità, perché per formare un diamante.
E poi vengono pian piano in superficie?
Non pian piano, sono venuti con delle eruzioni vulcaniche in aree geologiche. Quindi questo cristallo, che il diamante è fatto da carbonio puro, che si è cristallizzato per via della pressione e del calore enorme, poi è salito su con questo magma primordiale e si sono formati dei vulcani, che però sono completamente scomparsi ed erosi, quindi non si vede la montagna, ma si trova la kimberlite, che è il materiale dentro cui c'è il diamante. E quindi quando si trova la kimberlite si sa che lì c'è il cammino vulcanico, quindi che da sotto arrivava, e si fanno queste miniere che sono dei buchi enormi, anche un chilometro di diametro. Però siccome si è erosa questa montagna, dove è finito il diamante che si è eroso? Nei fiumi. Quindi la popolazione locale si mette lì a cercare, a setacciare i fiumi per prendere il diamante.
Ma si può fare il cercatore di diamanti? È lecito? Io potrei, volendo, un domani, non perseguire, diciamo, la sua inclinazione, ma con domani anch'io cambio vita, vado a cercare i diamanti.
Può essere, è più facile farlo d'oro.
L'oro si trova più facilmente.
Sì, no, più che altro sta in posti tranquilli. Cioè, se un domani lei volesse aprire la sua miniera d'oro, va tranquillamente in Canada, chiede il permesso.
La concessione.
Si picchetta proprio come nel Far West, il posto che se ne trovavano dei liberi, una concessione, e si chiede i permessi e comincia a scavare oro a fianco ai fiumi. Farlo in Africa ha un qualche rischio in più.
Sì,
un bianco che va in Africa a scavare diamanti
campa male,
diciamo di sì.
Vabbè, ritorniamo alla sua storia, interessante. Chiama l'amico, dice: oggi vengo a lavorare per te.
Sì.
E si è aperto un mondo diverso.
Si è aperto un mondo, ho fatto tutti i corsi di gemmologia, perché comunque le cose le so, ma uno non si deve inventare, quindi deve anche avere i titoli per fare questo lavoro. Si è aperto un mondo perché mi sono reso conto che il mondo commerciale nelle pietre preziose di comunicazione è molto arretrato. Perché chi fa questo lavoro sono gemmologi fondamentalmente, e lo fanno in maniera un pochino arretrata, mentre io vengo da un mondo estremamente competitivo, che è quello della pubblicità, per cui ho portato il mio know-how in questo mondo e ho trovato, insomma, una prateria. Quindi è un lavoro che riesco a fare con una certa facilità. Anche
cosa si è inventato lei?
Allora, fondamentalmente è un profilo Instagram dove racconto le pietre preziose. Infatti dico sempre: io non vendo pietre, racconto storie di pietre, poi le pietre si vendono.
Sarà amato da tutti gli uomini, immagino, perché
devo dire, ho anche diversi uomini che comprano,
sì,
ovviamente,
sì,
il grosso target sono donne, tutte persone di una certa età, tutti grandi d'età, però
bisogna avere anche i soldi per comprarli.
Sì, e poi probabilmente anche la passione per queste cose dei giovani ce l'hanno forse un po' meno, posso immaginare. Però comunque io spiego le pietre, quindi la gente si informa, capisce e dopodiché mi contatta e mi dice che mi piacerebbe avere queste pietre, quest'altra, anche pietre insolite, magari non il classico rubino, zaffiro, smeraldo, che per carità ho e ne parlo, ma parlo anche di pietre diverse e la gente si affascina a queste pietre particolari che non conoscevo.
Come cominciate, diciamo, pian piano la frequentazione con le pietre preziose? Il suo amico le avrà detto: vabbè, allora, aiutami a vendere diamanti, questo è campionario, inventati qualche gioco perché la gente me li compri. Questo più o meno è stato, no?
Sì, ma diamanti in realtà è in minor parte. Io tratto più che altro pietre di colore, anche perché noi andiamo a comprare direttamente in miniera, per cui i diamanti non si vanno a comprare in miniera.
Quindi lei girerà al mondo per andare a cercare?
Sì, fondamentalmente lo fa il mio amico, però sì, insomma, il nostro lavoro è questo, andare in giro, cercare, comprare, portare in Italia, vendere.
Quindi... Ma il vostro referente che è lo scavatore della pietra preziosa o diciamo un intermediario?
Ah, c'è sempre un intermediario che ci porta però nelle miniere, cioè fisicamente dove le pietre vengono scavate.
Ma racconti un po' un attimo l'ambiente della miniera di pietre preziose.
Ah beh, ci sono tantissime miniere.
Innanzitutto dove?
In Africa, in diverse location, andiamo in Oriente, in Sri Lanka, andiamo in Thailandia, andiamo in Brasile, andiamo in Messico.
Sono presidiate da gente armata, immagino?
No, la maggior parte delle miniere sono dei buchi di fango in mezzo alla giungla, cioè non, niente di romantico dei sette nani che vanno appunto a scavare
con le sentinelle,
miniera.
Con i mitra, no?
No, non è niente di tutto ciò.
È un buco nel fango, un poveraccio che sta lì.
Esempio, la miniera di Zaffini, cioè, Zaffini, una cosa bellissima, sono dei buchi enormi, e non è che tanto enormi, nel fango, con dei poveracci che scendono a mano e scavano e tirano su questi zaffiri. Uno va,
cioè sporca su le secchiate di fango,
esatto.
E si lava. E
esatto, esatto. E uno va nella giungla letteralmente e lì ci sono dei mercati che vendono pietre già tagliate. Noi non compriamo grezzo perché queste
le
nazioni
tagliano sul posto,
lì vicino, insomma, le tagliano e poi le
portano. Non è una cosa delicata, pensavo i tagliatori fossero soltanto tagliare la pietra.
Allora, tagliare la pietra è una cosa complessa, però è una cosa che prevede mestiere e in alcuni paesi, esempio in Oriente, sono molto bravi a farlo, quindi Sri Lanka tagliano bene, Thailandia tagliano bene, in altri paesi non sanno tagliare, per cui vendono o portano le pietre in questi paesi dove li tagliano per poi venderle lì o anche riportarle indietro. In Sri Lanka lo sanno fare bene, quindi noi compriamo in questi mercati veramente che sono lì nella giungla, proprio dei banchetti, quando c'è il banchetto, se no anche per terra con un po' di piedi, l'intermediario ti porta lì, tu parli con loro, tratti, un po' come il mercato del pesce, e compri i tuoi lotti.
Ma qual è il criterio, il peso, la purezza?
Allora, le pietre preziose come valore...
Cioè, non si possono prendere le fregature?
Cioè... voglia!
Ah, ecco.
Qualcosa dal valore della pietra preziosa, il peso ovviamente che sono i carati, la purezza, quindi quanto la pietra è pura, quante inclusioni ha dentro, il colore, quanto il colore è carico, e il taglio, quanto il taglio è fatto bene. Nei mercati si possono prendere le sole, come si dice, perché i sintetici vengono venduti proprio lì, perché se uno va lì è sicuro, sta in miniera, ma ti pare che
una
la
manciata
pietra...
di diamanti, ce ne sono due o tre finti di plastica.
Sì, i diamanti noi non li compriamo, quelli di colore, no, non di plastica, i sintetici di colore sono pietre identiche a quelle naturali, per dire, uno zaffiro sintetico è uno zaffiro, la stessa proprietà chimica e fisica dello zaffiro, ma è fatto in laboratorio. Quindi quando uno va lì e quando...
Come fanno? Lo stesso procedimento in cui l'ha creato?
No, ci sono diversi procedimenti, ce ne sono diversi.
Viene uguale.
E per cui lo dico ai vari turisti che vanno in giro in Oriente e vogliono fare gli affari comprando le pietre preziose: non lo fate se non andate in gioielleria, perché se trovate qualcuno per strada che vi vende una pietra a buon prezzo, è un sintetico al 99,9% periodico. Il sintetico sono difficili da riconoscere, tendenzialmente sono troppo belli. Quando una pietra è troppo bella, quindi non ha difetti, non ha inclusioni... diffidare.
Cioè, solo per capire, tranne particolari, si mettono insieme, diciamo, i composti chimici che in natura creano questa pietra e viene fuori la pietra.
Sì, più o meno sì. In realtà il procedimento per fare il diamante, ecco, quello va a imitare esattamente la natura. Lo stessa cosa, quindi si crea il diamante dentro delle camere ad altissima pressione, si mette una piastra di diamante e si fa colare su questa piastra il carbonio puro che si va a raccogliere e si crea un diamante. Si riproduce la stessa pressione, lo stesso calore che c'è tipo a 300 km sottosuolo, quindi è in realtà un procedimento molto energivoro e non etico per nulla. Molti dicono sono il diamante etico perché è sintetico, non sfrutta la popolazione. La popolazione, ho già detto, che non viene sfruttata. Per produrre un diamante qui si consuma 3 volte l'energia che si consuma per estrarlo. Tendenzialmente li producono in India e in Cina, che vanno a carbone, lo sappiamo.
E anche quelli sono uguali a vederli?
Quelli sono terribilmente uguali, quelli veramente creano difficoltà, perché mentre una pietra di colore sintetica con un microscopio si vede sempre e comunque, il diamante no. Per vedere un diamante sintetico siamo dei macchinari particolari. Mm.
sea. She's the only one I am afraid of, wiser than the trees. She's the only one I ever dream of. She's the only one I am afraid of, wiser than the trees. She's the only one I ever dream of. Mina, you're the one, wiser, you're the one.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
La nave va.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ancora una volta vi auguriamo il più caloroso benvenuto a bordo.
Comincio a sentirmi osservato. Evidentemente le signore a bordo della mia nave sanno esattamente, hanno capito o hanno intuito, o è girata la voce, che l'uomo accanto a me sia un commerciante di preziosi. E ci cominciano a guardare con uno sguardo che oserei dire lievemente interessato. Quante persone avranno regalato anelli di fidanzamento, gioielli col diamante sintetico?
È un trend che sta crescendo, difatti il prezzo
perché
diamante...
Perché è uguale, io faccio bella figura.
Esatto, è uguale, costa un quinto all'incirca, per cui perché devo spendere X soldi per prendere un carato quando posso spendere o lo stesso per prendere tre
ma
carati?
Ma non sarà il certificatino oggi? La signora vuole il certificato.
Qualcuno li certifica, però lo certifica dicendo che è sintetico.
È come Rolex finte.
Esatto. Differenza però che è uguale a quello vero. Cioè, mentre Rolex finto ha qualcosa che non va, questo invece è proprio uguale.
Certo, è un paradosso. Perché è uguale a vederlo,
sì.
È la stessa composizione chimica,
sì.
Uno si dice ma perché non è la stessa cosa?
Perché A non l'ha fatto la natura, già non è poco, poi B per farlo effettivamente si inquina tanto, quindi è proprio una roba non etica per nulla, però sì, qualcuno lo sta facendo, il mercato c'è, infatti il prezzo del diamante è sceso, ora però sta risalendo, quindi è un trend, potrebbe essere una moda passeggera, anche le pietre sintetiche di colori.
Qualcuno le compra consapevolmente, dicendo la voglio sintetica.
Sì.
È bello lo stesso.
O esiste il caso della signora che magari è una pietra molto importante, la vende perché deve fare soldi, se non soldi, e ci mette quella sintetica e nessuno sa che l'ha venduta. E c'è anche il rischio di fregature, perché uno potrebbe portare da magari un orafo non corretto a una bella pietra a pulire e quella che sostituisce e non lo potrà sapere mai.
Di gente strana l'avrei conosciuta comunque.
Di gente particolare, sì. È sotto sui social, incredibilmente, ho conosciuto personaggi belli, ho conosciuto una principessa vera.
Una vera principessa
che mi ha contattato.
Con il principato suo.
Non posso dire
un po'
chi
decaduta
è,
però.
Non posso dire nulla, perché sennò si potrebbe capire.
Ci sono tante di principesse.
Esatto, comunque.
Una di quelle.
Una giovane principessa che mi aveva chiesto una pietra, poi io quella pietra non ce l'avevo, però siccome lei va a cavallo, io sono ex ufficiale di cavalleria. Quindi,
questo è un pezzo di vita, non me l'hai detto.
fatto. Sì, sono ex ufficiale. Sono
io ho
anni...
fatto il militare a Lanciere di Montebello.
Io non ero a Montebello, ero a scuola di cavalleria di Monte Libretti.
A Monte Libretti? Sì. Mi ha fatto la stessa cosa. Vabbè, io poraccio, soldato di schifo, capito?
E io ero tenente, però va bene, sì. Però questa cosa mi è servita tantissimo, perché parlare con una principessa non è affatto facile. E con questa principessa poi alla fine sono riuscito a conquistarla a livello di pietre, perché ho trovato un diamante...
Sempre specificare.
Assolutamente. Un diamante intagliato a forma di testa di cavallo. E gliel'ho proposto, è impazzita, ha subito avuto
questo anello. Come un tagliatore diamante, esatto. Fatto la testa,
esatto, è un diamante
rischiando
che...
perché non è fuori standard,
fuori standard, difficile da vendere, ha perso più pietra, ha perso più grezzo, però l'ha fatto, io l'ho trovato, gliel'ho venduto, lei è entusiasta, da quel giorno è nato comunque un'amicizia, perché io rappresento un mondo diverso per lei, comunque affascinante, e quindi ogni tanto ci sentiamo, chiacchieriamo.
Una testa di cavallo di diamante,
sì, particolare. E poi insomma, lei è un buon esempio, poi si conosce la signora della Roma, della Milano Bene, bellissima, senza un'età, e si conosce anche il tipo losco, che comunque ti chiede magari di comprare appunto diamanti per i motivi che dicevamo prima, no? Perché si sposta facilmente.
Spera di pulirsi dei soldi comprando diamanti.
Né più né meno, quindi da quelli bisogna assolutamente scappare.
Cioè ti offre tanto cash in cambio.
Addirittura, ma avete anche oro? Io vi pago l'oro 10% in più della quotazione, perché sei Babbo Natale.
La fetta di
esatto.
Della lavatrice.
Da cioè. Quella gente bisogna assolutamente scappare. Però io devo dire che tendo sempre a essere disponibile con tutti, per cui posso vendere pietre da decine di migliaia di euro, come anche la pietra da 100 euro se me la chiedono, perché tutti vogliono la pietra per tutti. Io finché ho tempo do anche la pietra da 100 euro, poi magari domani non ce l'avrò più perché avrò troppo da fare e tenderò a non accontentare chiunque, però finché riesco voglio accontentare.
Le pietrine da 100 euro, diciamo, il mercato è più vasto, logicamente
è più vasto, sì, ovviamente non punto a quel mercato, evidente, punto a un altro mercato. Se però me la chiedono mi chiedono l'ametista magari da 100 euro della donna, insomma.
Cioè tu dai un'occhiata a casa, guardi nei barattoli del caffè, esatto. Se la trovi glielo dai.
No, cioè, ho pietre di qualsiasi tipo, assolutamente.
E tieni a casa?
Li tengo in ufficio, evidentemente, cassaforte, blindato e tutto. No, no, su quello ci sono dei servizi.
Ha girato anche scortati qualche volta?
No, noi no. Girano scortati quelli che portano molto oro. Quelli che portano oro, per i motivi di cui prima, sì girano con le scortati. Noi non abbiamo bisogno.
Bello, però, può essere infarcito di milioni di dobloni in diamanti e stai tranquillo.
Esatto.
Io c'ho un anellino d'oro, rischio che mi taglia alla mano.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Difatti, molte persone ricche che hanno diamanti importanti mi chiedono di sostituire quel diamante con la moissanite, che è una pietra chimica di diamante, oppure diamante sintetico, perché hanno paura che glielo rubino. Quindi il diamante se lo tengono in cassaforte, vanno in giro con magari 5 carati di diamante sintetico, se me lo rubano non hanno rubato niente, pazienza. Quindi è una cosa che fa.
Se volessi investire in pietre preziose, poi dove le tengo? Le metto in banca?
In banca? Sì, in cassetto.
Qui ce l'ho, ma non me le godo, le tengo come capitale.
Beh, se sono investite da investimento, tendenzialmente sono certificate dentro dei blister, quindi sono anche bruttine a vedersi, non sono sciolte, sono dentro dei blister di plastica, dentro la pietra.
Ma valgono solo come, diciamo.
Come investimento. Esatto, perché sono certificate. Si può fare.
Non andranno mai su anelli, rimarranno sempre.
C'è chi fa un investimento del genere, quindi compra una bella pietra, lo usa come anello e poi un domani me lo rivendo. C'è sempre il rischio che la può rovinare, ovviamente, perché una botta, magari uno smeraldo, si potrebbe rompere. Quindi se è per investimento vero si consiglia tenerli in cassetta, però se uno se la vuole godere, perché no? Ci sta attento, magari uno zaffiro, un rubino che sono un pochino più resistenti, lo può anche fare. Quindi il mio hobby era stare in questo mondo, conoscerlo. Mia moglie è contenta perché mi regalava ogni tanto qualche pietra.
Tutti vorrebbero essere le mogli, penso.
Che io non potevo portare, e quindi sì. Poi
quando sua moglie le vuota le tasche per spazzolare le giacche, può trovare qualcosa di interessante.
Potrebbe succedere effettivamente.
Non regate mai a girare con le pietre in tasca?
Sempre.
E dove le mette?
Allora, le pietre più importanti proprio in tasca fisicamente.
Così non ci fa caso.
Sì, nello zaino magari ho le pietre un po' meno importanti. No, l'importante è non dare nell'occhio.
No, ci sono storie innominabili di nascondigli organici delle pietre fuggire.
Non arriva tanto.
No, però c'è una storia, un famosissimo diamante che pare che uno scalatore sia fatto un taglio in una gamba e si è infilato dentro. Cioè, c'è tutta una leggenda.
Questo in Africa succedeva all'epoca appunto del
Diamond. Si feriscono, mettono dentro il diamante.
Sì, lo mangiavano. Quello succedeva quando non c'era la filiera controllata. Del diamante, sì, ora evidentemente no, sono cose del passato.
Esiste il mercato clandestino, sì, figuriamoci.
poco, perché ormai sul diamante è tutto tracciato, quindi chi è che compra un diamante non tracciato oggi? Non lo so, no, veramente poco. Poi per il fatto che comunque il diamante ha i mercati di riferimento, no? La borsa di Anversa, che c'è un monopolista che ha De Beers, quindi no. Sulle pietre di colore neanche, perché io quando vado, cioè noi quando andiamo giù a comprare le pietre, poi tutto è tracciato, andiamo alla dogana, le sdoganiamo sia al paese di partenza che al paese di arrivo, quindi tutto quanto tracciato. Qui no, mercato nero.
Cioè, ma quanto vi portate in tasca ogni volta che fate uno di questi viaggi, per capire?
Dipende, qualche decina di migliaia, si può arrivare a centinaia, dipende. Però lì in quel caso è in tasca, sì, in maniera relativa, perché comunque tutto quanto dichiarato, quindi ci sono i passaggi.
La dogana dovete dire ci abbiamo.
Sì, andiamo lì, facciamo vedere quello che abbiamo acquistato, poi anche in Italia lo sdoganiamo e poi questa merce entra nel nostro magazzino. Difatti anche la leggenda che dice ma chi fa questo lavoro fa un sacco di nero. No, perché una volta che mi entra una pietra poi devo farla uscire in qualche maniera. Quindi anche se qualcuno ogni tanto ci prova a dire ma non si può fare in contanti, no, perché non.
Deve essere tutto tracciato.
È tutto tracciato, cioè stanno molto attenti a queste cose, quindi no.
Ti fa viaggiare molto qua questo lavoro rispetto a prima?
Viaggiavo tanto anche prima, perché comunque seguivo i clienti in giro per l'Italia, anche facevo un sacco di fiere all'estero, quindi viaggiavo. Diciamo che sono tipi di viaggi differenti. Un conto è viaggiare e andare a Ginevra, un salone importante, un conto è andare a comprare pietre o andare in giro a vendere. Sì, si viaggia.
Momenti
tanto.
Di paura ne hai mai avuti?
Allora,
potrebbe accadere.
Sì, perché comprare pietre in questi paesi è una roba molto rischiosa per tanti motivi. C'è il rischio della polizia corrotta, c'è il rischio delle rapine, c'è il rischio di svegliarsi al mattino con un ragno che ti bussa in testa perché stai dormendo nella giungla nel sacco a pelo. Sono tanti i rischi.
In questo caso cosa hai? Delle persone del posto ti fanno un po'
Hai delle persone del posto ti fanno guida, assolutamente sì, però se stai con loro vivi come vivono loro, quindi sai, mangiare quello che mangiano loro, dormire dove dormono loro, non è una cosa da tutti. Difatti devo dire che lo fa fondamentalmente il mio collega.
Ci mandi lui.
Sì, ma ad esempio una storia abbastanza forte in un paese africano che non dico il nome perché vorrei tornarci, e lì le rogne iniziano già dall'aeroporto, perché tu arrivi in questo paese col tuo bel permesso di soggiorno per lavoro e subito il poliziotto lì che vorrebbe
la mazzetta,
quindi dice no, non va bene il permesso, perché in realtà il permesso è perfetto,
quello tu, diciamo quasi un obbligo,
sì, però tu ti punti in quel caso erroneamente, dici no perché il permesso è perfetto. Ah, perfetto, no, te ne vai in hotel nella città, lì parliamo di città, di paesi africani, quindi non è che vai in giro, stai in hotel e aspetti hotel finché non ti manda il tuo contatto la macchina che ti prende e ti porta al suo ufficio.
Quindi conviene mollargli $100 fine.
In realtà sarebbe convenuto in questo caso. È successo quindi che siamo andati poi dal fornitore, mentre stavamo lì a parlare con lui è arrivata la polizia, irruzione, perché ci volevano arrestare perché il permesso non andava bene. In realtà andava bene, però ci sono rimasti male. Che non
vogliono spiegare.
Fortunatamente il nostro fornitore era un personaggio importante che può dare consigli alla polizia, mettiamolo così, e quindi ha consigliato caldamente alla polizia di lasciarci stare, e la polizia ci ha lasciato stare. Però
è andata bene proprio.
Sì, però do ut des, perché ok, ti ho fatto questa cosa, mi fai tu un favore, io ho una miniera d'oro che sta nell'entroterra, vieni, siccome il mio collega, lui è esperto anche di miniere d'oro, ha detto vieni in questa miniera, facile andare in miniera, un giorno di viaggio in jeep nell'Africa nera, che non è bello come un safari.
No, me l'immagino.
È una cosa pesantissima.
Animali, zanzare, di tutto, caldo.
Sì, ma ti fermi a fare la pipì sulla ruota perché se ti allontani il lume ti si mangia, sono cose insomma difficili. Arrivi in questa zona mineraria, comincio a guardare mineraria, arrivo l'ispettore minerario, stato non c'entravamo niente noi, non è problema suo, lui tutto preoccupato, e dice guarda, ho da fare, vi devo lasciare, e noi è tornato in città. Ma come, siamo venuti qua con un giorno di macchina, e in qualche maniera trova, insomma, per farla breve
ci ha lasciato lì.
My brain, my fingers, bought bottles in a package place, got caught up on a park bench, everybody tried to get a taste, when the sun goes down, I swear to God they'll try to run you out of this town, they will beat you down, they will beat you down, if you stay around you're gonna get shot down, they will beat you down, they will beat you down, and you'll feel like a hungry dog in a street on a very short leash. Radiation wouldn't help a thing. My God doesn't answer. Pray nightly every single week when the liquor runs low. My friends run low. Got nowhere to go, nowhere to go. No religion could ever save my soul. Nowhere to go, nowhere to go. And I feel like a hungry dog in the street on a very short leash. Thank you.
la nave va.
Tra poco l'uomo dei diamanti tornerà nella sua cabina, inseguito da sguardi di cupidigia di chi ha perfettamente capito quale sia la sua professione. Io resterò soltanto con qualche racconto, qualche storia, ma d'altronde non ho mai portato addosso nemmeno un anello, una catenina, un gioiellino. Non porto nemmeno l'orologio perché non voglio essere condizionato dal tempo.
Abbiamo trovato una pista d'atterraggio che zona minaria a questi aeroplanini che arrivavano. Abbiamo trovato un passaggio su un aeroplano fantozziano, di quelli che non sa se decolla e se atterra. Siamo riusciti ad arrivare in città, abbiamo aspettato giorni nell'hotel senza spostarci perché sennò è pericoloso per i bianchi andare in giro. Torna lui, ci riporta di nuovo al suo ufficio. Finalmente compriamo queste bellissime pietre, contentissimi andiamo alla dogana a sdoganarle e la dogana ci chiede 3 volte il valore delle pietre in dogana. A questo punto, saluto il mio amico mio.
Perché io sono io e...
Esatto, il mio amico così incacchiato, sapete che c'è? Allora, queste qua sono le pietre, ve le lascio, non pago niente, sono vostre, ma sappiate che le abbiamo comprate da lui. Ah beh, no, beh, allora, vabbè, lasciamo stare.
Perché c'è anche lì un sistema paramafioso alla fine.
Sì, in questi paesi, non è ovunque è così,
Sì, sì, però è un lavoro complicato.
Accidenti, questo è stato un caso limite, per carità. Però ogni volta c'è sempre l'incognito, anche perché in questi paesi c'è poco da fare. Noi siamo bianchi, loro sono neri, ti vedono subito che non sei di loro. Quindi, certo. O è anche in Oriente, uguale, non ho richiamando, ti vedono subito. Quindi se ti possono fregare, ti fregano.
Succede anche a noi nelle pizzerie quando arrivano i cinesi, gli dà la pasta asciutta precotta e surgelata a 20 euro il piatto, capito? Così succede. Racconti anche di altre pietre, il diamante, la signora di
il
tutte
diamante,
le pietre.
Diciamo che le pietre preziose anche per l'ordine italiano,
zaffiri,
esatto,
smeraldi.
Sono rubini, zaffiri, smeraldi e il diamante, queste qua sono le preziose, tutte le altre sono considerate
semi preziose. L'ametista è vero che è un po' sfigata, sì.
L'ametista è una pietra estremamente comune, perché è un quarzo.
Ma anche viola dicono che porti male.
Qualcuno dice questo, però vai.
Regalare l'anello con l'ametista, la gente si fa gli scongiuri.
Qualcuno lo fa, ma in realtà io credo minimamente a queste cose, ma quello che posso dire, l'ametista è un quarzo, il quarzo è il minerale più comune della crosta terrestre. Quindi l'ametista, come il citrino, un altro quarzo, vale soltanto per il taglio. Cioè, bella,
ben tagliata, carina,
esatto. Viola. Bella, bella sfaccettata e bella luminosa, però di per sé è una pietra molto molto comune.
A me i rubini piacciono tanto.
Il rubino è la pietra di colore più pregiata e il rubino può valere più del diamante se supera una certa caratura, perché è raro.
Mentre diamanti grandi, rubinoni.
Sì, mentre diamanti grandi si trovano, rubinoni grandi non si trovano. E molti dei rubini grandi famosi, esempio quello che sta sulla corona del re d'Inghilterra, in realtà non è un rubino, è uno spinello, perché un'altra pietra poverina con un nome molto sfortunato.
Cioè, in Inghilterra c'è uno spinello in testa.
Esatto, perché anticamente, 200 anni fa, non si capiva la differenza fra spinello, rubino e anche granato. Alcuni grani molto belli, tipo la rodolite con rosso molto bello, venivano scambiati per rubino.
Era tutto rubino, tutta la stessa roba. Era rubino.
Adesso invece lo sanno, però anche uno spinello così grande non è che è facile a trovare, comunque al suo valore.
E poi il rubino un po' meno di pregio.
Sì, è una pietra semipreziosa. Però ripeto, questa è semiprezioso.
Addirittura c'hanno una pietra semipreziosa nella corona d'Inghilterra.
Le pietre preziose sono tanto rubino, zaffiro, smeraldo e diamante. Tutte le altre sono semipreziose, anche se a volte valgono molto più di quelle preziose. Faccio un esempio: una pietra del momento che va tanto è la tormalina Paraiba. È una tormalina.
Ah sì, tormalina, ma che è la tormalina?
Tormalina è una pietra molto bella perché può essere di qualsiasi colore. Può essere rossa, gialla, verde, blu. È molto interessante e molto bella. Non è così famosa, quindi non costa tantissimo. Ma ce n'è un tipo, appunto, si chiama Paraiba, che estraggo nella provincia Paraiba in Brasile e fortunatamente anche in Mozambico, che ha un colore blu neon, molto bella, molto particolare e costa molto più del diamante. Però è semipreziosa per la legge italiana, anche se costa molto più del diamante, è una cosa abbastanza buffa ed è una pietra del momento che piace tanto anche per investimento, perché siccome è molto scarsa l'estrazione, il prezzo cresce in continuazione. Quindi,
molto bella, blu elettrico.
Blu elettrico, blu neon, è molto particolare, sì, una pietra bella bella.
Ci sono i maniaci proprio delle pietre, collezioniste delle pietre.
Sì, ci sono delle pietre che sono rarissime, che hanno dei costi folli, che a volte neanche sono poi così belle. Sono belle, ma non giustificano il prezzo. Però ci sono dei collezionisti che le vogliono perché sono molto rare.
Per la loro storia.
Per la loro storia, per il fatto che non ce l'ha nessuno. Per cui sì, c'è proprio il collezionista che è tendenzialmente uomo. Cioè quello che vuole la pietra è uomo. La donna.
Ma dove le mette? Le mette in una cassaforte, se le guarda?
Tendenzialmente sì, come fanno i collezionisti. Ma qualcuno
non
poi.
Non è che le puoi attaccare a
no, qualcuno poi le monta, le regala la moglie, quello assolutamente ci sono. Qualcuno se le porta per sé, un sacco di uomini che stanno cominciando a indossare gioielli, Quindi ho diverse richieste da parte di uomini di fare, perché poi io personalmente non faccio gelli, però mi appoggio a degli orafi per cui posso realizzare anche l'oggetto finito, e ho diversi uomini che mi hanno chiesto queste cose, sia italiani anche all'estero va di più questa cosa, anche roba importante, anche oggetti veramente che da noi magari sarebbe un attimino considerato pacchiano.
L'anellone
col rubino, magari
da Mignolo.
Sì, esatto, proprio il classico chevalier da Mignolo, magari con uno zaffiro 10 carati, una roba importante, e all'estero va, quindi non so, magari nei paesi nei sauditi o in alcuni paesi anglosassoni queste cose vanno un po' di più che da noi, però comunque qualche anello da uomo carino, più fine ci sono, bracciali, no,
delle pietre incastonate nella carne esistono.
Nei denti. Sì, nei denti si fanno incastrare. Vabbè,
gli spacciatori colombiano, chi mette il diamante?
No, perché siccome lo fanno anche i cantanti e tutto, per emulazioni, non mi è mai capitato.
E come
non
si fa? Si infila dentro una capsula e ci si mette la pietra?
Per me è una pazzia, perché si va a bucare il dente e ci si incolla.
Cioè rovini un dente,
esatto,
per sempre.
Esatto.
Vabbè, magari è un dente finto.
Non lo so, io non lo faccio.
Buchi il dente, ci infili la pietra e la incolli.
Sì.
Se masticando te la perdi, te lo dimentichi.
Vabbè, son pietre piccole. Sì, parliamo di diamantini da 5 punti, insomma, una roba
valgono poco,
è solo l'immagine, sì, però non è una roba molto fine, ecco, mettiamola così.
Parliamo un po' della vita personale. Lei riesce a dirlo con tranquillità che adesso fa questo mestiere?
Non a tutti,
perché
esatto,
nel allora... bene o nel male può essere oggetto di concupiscenze smoderate e anche di truffe. C'è un amico che traccia pietre, beh, benissimo, comincia a stargli vicino, verrà il giorno ce l'ha in tasca.
Sì, allora io sono attivo sui social, quindi la mia faccia si vede e sono abbastanza conosciuto.
Non c'è pure andare in giro, visto che si rende noto poi?
Allora, in giro non...
C'è la gente ti sgozza per rubarti una catenina di similoro.
E questo è il punto, la gente ruba l'oro, cioè rapinare uno che porta pietre preziose, soprattutto di colore, non è un grande affare, perché l'oro si rivende subito. Ok, io rubo dei rubini o una paraiba e poi che me ne faccio? Non c'è poi il ricettatore di paraiba, e quindi è un...
Nemmeno può andare da un orfice, montamela su un anello, dice dove l'hai presa.
Sì, esatto.
In teoria dovrebbe chiedertelo.
Sì, è facile per loro vendere oro, anche se non dovrebbe, però sappiamo che esistono ricettatori che lo fanno, perché l'oro lo sciogli, lo vendi, vai al banco metallo e lo vendi. Per quanto riguarda invece le pietre di colore soprattutto, no, non c'è un mercato, quindi rapinare qualcuno che ha le pietre di colore, queste rapine vengono fatte o su commissione o comunque ti seguono, ti puntano, quindi non è che arriva il pazzo e
poi sanno già quali canali.
Esatto, spesso è su indicazione dello stesso tuo cliente che dice guarda che sta arrivando questo con questa cosa addosso, e quindi fanno la rapina. Però uno che porta appunto anche uno zaffiro è difficile da rivendere, quindi il rischio è relativo da questo punto di vista. Certo, non lo vado a dire 420, sono sui social, quindi la faccia ce l'ho, però se incontro una persona che non conosco non dico cosa vado a fare. Però.
Vabbè, io vado a farmi un tuffo in piscina, te liberati dei diamanti che addosso, se no affondi. E ci vediamo al prossimo giro, ciao.
Ciao.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.